Modem.
La immensa majoria dels representants polítics legítimament escollits han culminat un mandat validat a les urnes.
Han confundido la minoría nacionalista con Cataluña. Y Cataluña no es de los independentistas.
Io ho parenti a Barcellona, sono nato e cresciuto a Barcellona, anche in famiglia si è spezzati in due, una parte della famiglia che è per l'indipendenza e un'altra che non è, però senza dimenticarsi comunque siamo famiglia, alla fine si va d'accordo comunque, sono idee diverse, ecco.
Ci sono molte grosse società che hanno lasciato Barcellona, hanno lasciato la Catalogna e questo sicuramente è un peso finanziario importante con i quali bisognerà fare i conti e anche credo comunque l'attrattività di una città molto dinamica come Barcellona subirà forse parzialmente un contraccolpo di fronte a queste notizie, a questa situazione.
Anche per la visibilità della città stessa e per non dimenticare poi la squadra di calcio, insomma, perché poi passa molta visibilità della città e la Catalogna in generale passa attraverso la squadra di calcio, quindi questa situazione di certo, indipendentemente dalle idee che si possono avere, non fa bene.
C'è la paura che scappi la mano qualcuno.
Penso che la più grande paura sia proprio quella. Possono venire a generare delle situazioni che vanno contro qualsiasi logica, insomma, e quindi anche, perché no, atti di violenza.
Spero che la gente abbia un buon senso e che ci arrivi da sola.
Catalani di casa nostra, le preoccupazioni, le speranze di Marco, Fernando e Daniele, soci della Peña Ticino Barcellona, un'associazione che raggruppa i fan della squadra di calcio catalana nella nostra regione. Tra l'altro Barcellona è stata fondata da uno svizzero, Hans Gamper. Buongiorno da Giuseppe Bucci, Andrea Netzer, che ha curato la copertina sonora che avete appena sentito e che sta curando anche la regia del programma. La Catalogna, ancora al centro dell'attualità, ci costringe a guardare ancora quanto sta succedendo e quanto potrà succedere, soprattutto nei prossimi giorni. È stato un fine settimana cruciale in cui è avvenuto quello che molti temevano potesse avvenire. Cercheremo di guardare a questo anche con occhi svizzeri. Prima un piccolo riepilogo: lo scontro tra treni, così era stato definito, alla fine c'è stato, ovvero venerdì il Parlamento catalano ha proclamato l'indipendenza unilaterale, la separazione dalla Spagna. Madrid naturalmente non ci sta, ritiene illegittima e illegale questa proclamazione dopo aver attivato il cosiddetto articolo 155 della Costituzione, ha ufficializzato la rimozione del presidente catalano Carles Puigdemont, del suo governo, lo scioglimento del Parlamento, il licenziamento di oltre 150 alti funzionari catalani, la messa sotto tutela degli altri e poi la mossa più inattesa, forse la convocazione di elezioni il 21 dicembre. Ieri diverse centinaia di persone hanno sfilato per le vie di Barcellona in sostegno dell'unità con la Spagna, sotto lo sguardo vigile dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, i cui vertici sono pure stati rimossi. Si tratta di 16-17 mila agenti, ormai anche loro sotto il controllo di Madrid. Una tensione crescente che finora per fortuna non è sfociata in atti di violenza, ma i prossimi giorni, le prossime settimane saranno decisive. E allora, oggi si torna al lavoro. Cosa faranno i dipendenti pubblici che nello spazio di un fine settimana sono passati sotto la responsabilità di Madrid? Cosa faranno lo stesso Carles Puigdemont, i suoi ministri? Andranno nel loro ufficio? Come reagiranno le autorità centrali che ormai hanno il controllo? Questi gli interrogativi, cercheremo di capire in che direzione la questione catalana potrà evolvere e poi nella seconda parte della trasmissione ci chiederemo se il federalismo svizzero può essere un modello per la Catalogna e anche altri stati che devono convivere con spinte regionaliste in questi anni. Lo faremo con uno specialista che ha fatto da consulente proprio alle autorità catalane. Do il benvenuto a Fernando Guirao, buongiorno.
Buongiorno.
Professore al Graduate School of Economics di Barcellona e alla Università Pompeu Fabro di Barcellona. Steven Forti, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, autore anche di studi sul processo separatista in Catalogna. Dunque due personaggi che ci parlano da Barcellona. Prima di entrare nel merito della questione, su quello che potrà succedere, sulla analisi di questa mossa, la convocazione delle elezioni, abbiamo sentito nella copertina iniziale le testimonianze di alcuni rappresentanti della comunità catalana in Ticino. Uno diceva anche in famiglia siamo divisi. Ecco, che effetti sta producendo facendo, voi che vivete proprio la città, questa estenuante battaglia proprio sul sentimento, sulla quotidianità dei catalani, in famiglia, negli uffici, Fernando Guirao.
Sì, c'è stato veramente un colpo, c'è una frammentazione sociale, ci sono delle discussioni, c'è una situazione di nervosità, di veramente c'è stato, veramente c'è un prezzo a pagare. Tutto questo non è gratuito, tutto questo si deve pagare e si paga basicamente con la fine di questo oasi, di questa situazione della Barcellona e della Catalogna come un paese veramente tranquillo, comodo, semplice, senza problemi, attraente o aperto. Tutto questo sta cambiando, è una enorme velocità.
Stephen Forti, anche lei ha una battuta su questo, proprio il suo vissuto?
Sì, c'è preoccupazione generale, perché diciamo questa enorme polarizzazione, che tra l'altro sembra non avere fine, con una continua mobilitazione, quindi una tensione continua, può portare a una frattura sociale che in parte già si vede già una parte di questa frattura, ma potrebbe diventare una frattura da cui poi ci vorranno anni per uscirne, ci possono volere anche generazioni, lo sappiamo, quindi io mi auguro che poco a poco ci sia diciamo la possibilità di sbollire un po' gli animi, però insomma capiremo in queste settimane che sono cruciali da questo punto di vista.
Diamo il benvenuto anche a David Denterria, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Rappresentante per la Svizzera dell'organizzazione indipendentista Assemblea Nazionale Catalana, una delle principali organizzazioni civili a favore dell'indipendenza. Lei è uno studioso, lavora al CERN di Ginevra, ma appunto è anche attivista politico. E in questo momento, in questi giorni, mi corregga se sbaglio, si trova anche lei a Barcellona, è andato a seguire la dichiarazione di indipendenza e tutto quello che è seguito, giusto?
Sì, giusto, ecco. Sono a Barcellona, aspettando a vedere come si sviluppa questa situazione qua, sì.
Ecco, uno dei principali interrogativi riguarda proprio, io sto monitorando anche le agenzie stampa per vedere se qualche informazione nuova arriva a Barcellona, che cosa succederà a partire da oggi alla riapertura degli uffici, i funzionari che insomma nello spazio di un weekend hanno cambiato, tra virgolette, padrone, dovranno anche decidere cosa fare. Secondo lei che cosa succederà?
Il presidente Puigdemont ha detto sabato che lui continuava ad essere il presidente legittimo democratico della Catalogna e il suo governo continuerà a lavorare per soddisfare i mandati democratici del popolo catalano. Dunque questa mattina si aspetta che tutto il governo catalano riprenda il loro lavoro di forma normale.
Ma 200.000, si parla di 200.000 funzionari dell'amministrazione che però di fatto sono tornati sotto la tutela di Madrid. Puigdemont ha invitato a resistere, lei lo ha ricordato, la disobbedienza pacifica, però non ha precisato in cosa consiste. Lei che ha seguito la vicenda in questi ambienti, cioè in cosa consiste, che cosa dovrebbero fare o non fare i funzionari catalani?
Il nostro movimento è stato sempre un movimento pacifico, un movimento tranquillo, molto democratico di base, e sempre si è chiesto delle organizzazioni di partiti politici come organizzazioni come l'Assemblea Nazionale Catalana o Unione Culturale da fare un processo di disobbedienza pacifica non violenta. Dunque questo come si vede si verrà oggi, no? Queste settimane prossime, in realtà anche se il governo spagnolo possono avere scritto nei loro documenti che il governo catalano, la Generalità, tutta l'amministrazione catalana è sia sotto il loro controllo, la realtà è un'altra, la realtà è che queste sono ordini scritte che non hanno per il momento nessun risultato pratico. E in ogni caso quello che il governo spagnolo sembra vorrei fare è convocare elezioni tra 50 pochi giorni, dunque non c'è neanche da un punto di vista di gestione del governo di ogni giorno niente da fare altro che aspettare queste elezioni, no? Non ci sono decisioni a prendere.
Beh, dunque, c'è un'amministrazione da far funzionare, comunque ci sono delle...
Sì, ma queste cose funzionano da forma naturale, non è che ci siano decisioni politiche, ci sono politiche a prendere, diciamo, i professori vanno a lavorare, i dottori all'ospedale anche, e tutto questo non cambia nulla per il fatto che ci sia una Repubblica Catalana o ci sia un governo supposatamente controllato da Madrid.
Fernando Guirao, d'accordo, non succederà nulla, tutto come se nulla fosse?
Io credo che dovrebbe primare la normalità, soprattutto perché il governo di Madrid ha fatto un intervento, diciamo, un intervento che è molto importante, però è chirurgico con effetto diciamo minimo, nel senso in cui soltanto ha cambiato quello che erano i membri del governo. Tutto il resto dell'amministrazione dovrebbe continuare a funzionare. Quelle 150 persone che sono state fuori lavoro sono quelle che stavano veramente incaricati per la costruzione della nuova Repubblica. Quello vuol dire che la normalità come diceva il mio collega, la normalità degli ospitali, università, io sono qua alla mia università, la mia università funziona perfettamente, io devo fare corso in 25 minuti e questo sarà assolutamente normale, questa normalità ci sarà, soltanto che veramente la disobbedienza in questo momento è molto diversa da quello che era diciamo 3 giorni, 4 giorni fa, perché adesso c'ha dei costi personali individualizzati che veramente è molto più difficile, cambia completamente l'attitudine dei funzionari e dei membri del governo.
Si rischia la galera, questo sta dicendo?
No, non dico questo, dico che ci sono i costi personali, c'è un'inchiesta giudiziale e allora il governo di Madrid ha allertato che ci sono diverse situazioni illegali in cui, che un funzionario che non farebbe quello che viene detto da chi sia il comandamento incorrerebbe in una illegalità. E questa illegalità c'è un costo personale. Allora questo comincia a cambiare le cose in un certo modo. Pertanto c'è una normalità, però veramente una normalità un po' più tensa di quello che c'era, diciamo, 3 giorni o 4 giorni fa.
David Danterria, la questione giudiziaria. Oggi si attende anche di capire come si muoverà la procura, che potrebbe accusare appunto di ribellione Carles Puigdemont, quindi il presidente destituito del governo catalano, un'accusa che teoricamente comporta porta il carcere fino a 30 anni. Voi cosa vi aspettate?
Allora, il comportamento nell'ambito giudiziario è completamente incredibile dalla parte della Spagna in tutto questo processo, perché stanno applicando leggi che non sono per niente applicabili in questa situazione, no? L'hanno fatto già prima, no? In questo momento abbiamo in prigione da 2 settimane i leader dei 2 movimenti civici, indietro a tutte queste grandi manifestazioni di milioni di persone a favore dell'indipendenza fatti da 7 anni già, e queste 2 persone sono in questo momento in prigione a Madrid, accusati di sedizione per organizzare una manifestazione il 20 settembre, quando il governo spagnolo ha voluto intervenire il Departamento di Economia.
Per il governo spagnolo il referendum che avete fatto era illegale, quindi diciamo queste sono le conseguenze.
La ribellione viene scritto nel codice penale spagnolo, è basata sul fatto che ci sia una rivoluzione violenta. Non c'è stato niente di questo tipo. L'accusazione fatta dalla Procura di Madrid è completamente autoritaria e risponde a un'interpretazione della legge anche spagnola e della Costituzione spagnola, che è completamente pazza.
Ma voi vi state preparando a un'eventuale incriminazione della Procura? Ieri lei mi parlava di un governo che sarebbe pronto anche a trasferirsi in esilio.
Sì, in realtà c'è avuto una proposta del ministro del governo belgo.
Che è stata smentita in realtà dopo, ieri sera è stata smentita.
No, il presidente belgo ha detto di non raggiungere più legno al fuoco, ma questo è in considerazione in questo momento. Qual è la situazione in realtà? In realtà la situazione è che l'Europa sta dicendo alla Spagna si fate qualcosa oltre ai limiti ragionevoli di una democrazia europea, se continuate a comportarvi come la Turchia, noi no, siamo pronti a accettare anche il governo catalano in esilio. E questo sarebbe evidentemente un colpo fortissimo per la Spagna, perché fino adesso, l'abbiamo visto il referendum del 1 ottobre, si sono comportati più come il governo turco che come una democrazia occidentale. Allora, stiamo in questa situazione dove prima il governo spagnolo aveva detto di applicare questo articolo 155 per 6 mesi e poi vediamo cosa succede. Questo già è stato completamente scartato, anche se abbiamo fatto la dichiarazione di indipendenza, hanno convocato immediatamente, dal loro punto di vista, un'elezione tra 50 giorni, perché sanno perfettamente che non possono tenere il paese controllato da Madrid.
Adesso fra un attimo parliamo di queste elezioni. Steven Forti, su questa partita che si potrebbe giocare anche in ambito giudiziario, cosa c'è da attendersi?
Beh, sarà molto importante. Io credo che sia da tenere in conto una cosa: Rajoy ha giocato molto bene le sue carte venerdì, ha giocato d'anticipo e ha spiazzato il governo catalano, tanto che il silenzio praticamente di questi due giorni, a parte la dichiarazione istituzionale di Puigdemont, che però non diceva praticamente nulla di sabato, ci fa capire che il governo catalano non sa bene adesso che cosa fare. Capiremo questa mattina, si riuniscono i diversi partiti e la questione giudiziaria peserà moltissimo. Ci sono stati segnali nel fine settimana, anche se non ufficiali, che farebbero capire che forse da parte della Procura Generale spagnola non si userebbe la mano durissima, e quindi questo peserà anche nelle riunioni di questa mattina. E c'è da tenere un'altra cosa: non partecipare alle elezioni per i partiti indipendentisti catalani vorrebbe dire anche continuare sulla strada la mancanza di qualunque possibilità di negoziato, e dall'altro, se le elezioni si tengono, vorrebbe dire perdere un sacco di soldi per partiti che hanno governato e stanno governando nella regione autonoma catalana. Quindi diciamo sono tutte questioni che peseranno molto nelle prossime ore.
Quindi lei non si aspetta un'incriminazione o peggio che le manette scattino ai polsi di Carles Puigdemont, come
no,
qualcuno
può essere,
evoca?
Assolutamente può essere, bisognerà vedere davvero cosa succede nella giornata di oggi e nei prossimi giorni, e a partire dalle decisioni che prenderanno i partiti politici indipendentisti capire cosa deciderà di fare anche il governo spagnolo. Teniamo presente una cosa: sabato pomeriggio il portavoce del governo spagnolo, Méndez de Vigo, ha detto che vedrebbe, diciamo, come un fatto importante, come un passo in avanti, il fatto che i partiti indipendentisti partecipino alle elezioni. Quindi vuol dire partecipate alle elezioni, è un messaggio, mi sembra, abbastanza in codice, ma neanche troppo in codice.
Anche l'altro messaggio rivolto, credo, dal ministro degli esteri spagnolo, che ha detto Puigdemont si può candidare se non sarà in galera, cioè tra le righe si dice noi potremmo, diciamo,
esattamente sì.
È una mano tesa?
Ma mano tesa forse è una parola un po' grossa, però diciamo che è un messaggio per far capire, insomma, siamo andati forse troppo tutti più in là, non so se sono troppo ottimista su questo, però io l'ho letto in questa direzione. Ripeto, oggi, domani, dopodomani sono giornate chiave, soprattutto quella di oggi.
Davide Enterria, la palla sembra essere nel vostro campo, i partiti devono sciogliere questo dilemma, partecipare, i partiti indipendentisti, partecipare o meno a queste elezioni convocate il 21 dicembre con una mossa probabilmente astuta dal premier spagnolo Mariano Rajoy. Come si stanno orientando dal suo osservatorio le discussioni?
Bisogna capire una cosa: parlare di organizzare elezioni, questo nel nostro paese è fatto dai sindaci, questo si organizza localmente. Ci sono 85% dei sindaci catalani che sono indipendentisti. In realtà organizzare questo senza la collaborazione di tutti i villaggi e tutte le città della Catalogna non è fattibile. Allora, quando si parla di organizzare elezioni da Madrid, se è facile da dire, è difficile da fare. Se gli indipendentisti non partecipano e realmente c'è un accordo, sono le cose in considerazione in questo momento. Non dico che ci sia una decisione, non è il caso, ma se non si decide di non partecipare, siamo in una situazione dove si aspetta probabilmente il 30%, 35% massimo per cento del censo.
Ci sarebbe un Parlamento senza più vostri rappresentanti. Però
ma
se partecipi.
Prima bisogna organizzare questo in mille città della Catalogna senza il supporto delle municipalità.
Ma al di là di queste questioni tecniche, la questione politica, sì, secondo lei non converrebbe a questo punto partecipare a queste elezioni, andare a contarsi?
No, io non dico questo, dico che è molto facile dire convochiamo elezioni, la realtà può essere molto più complicata. Se ci sei un boicott fatto dai partiti indipendentisti, stiamo parlando che i votanti seguono, perché li abbiamo visto a qual punto siamo pronti i votanti a partecipare, anche se la polizia spagnola ci ammazza e con brutalità. L'abbiamo visto 3 settimane fa nel referendum catalano: 2,3 milioni di persone sono andate a votare in queste condizioni inumane. Dunque, stiamo parlando che se questo succede, forse abbiamo una un Parlamento catalano che rappresenta il 30% del censo elettorale, e questo da un punto di vista internazionale.
Appunto, ma quindi non conviene anche a voi partecipare, andare a vedere come finisce, contarsi, vedere un po' che segni ha lasciato tutta questa vicenda? Magari il fronte indipendentista guadagna consensi, magari no, però sì, almeno ci si conta.
Sì, ci sono le due posizioni, in questo momento vediamo quale sarà la decisione finale presa. Io non ho paura alle urne, l'indipendentismo in generale non ha nessuna paura alle urne, al contrario, noi siamo stati da sempre quelli che volevamo mettere le urne, votare, contarci e decidere e accettare il risultato finale. È stata sempre la Spagna che non ha voluto fare questo passo, e voilà, queste guerre di manifestanti, questo ridicolo, perché
la Spagna non ha concesso il referendum sull'indipendenza, quella che era un'altra cosa, però adesso
sì, ma il profilo di quello che stanno proponendo sembra elezioni che fanno un po' la sostituzione effettiva di questo referendum di indipendenza. È vero che per questo, perché il problema qua c'è che c'è un percentuale, 10% della popolazione della Catalogna che è autodeterminista, sono a favore della sovranità catalana, ma non sono forzosamente per l'indipendenza del paese, vogliono votare, vogliono forse trovare una formula confederale o federale. Il problema è che questa gente è difficile fare un referendum, un'elezione di questo tipo, dove hai, se riguardiamo i risultati delle ultime elezioni catalane, abbiamo 39% di gente per la Unione, 48% per l'indipendenza, e poi abbiamo 10% tra questi due blocchi che sono indefiniti.
Okay. Volevo coinvolgere anche Fernando Guirao. Questa convocazione delle elezioni è stata una mossa abile, possiamo dire?
Sì, diciamo che la situazione, la novità in questo momento qua è che la situazione è cambiata assolutamente, 360 gradi. Dopo 5 anni il governo decide di fare qualcosa, di stabilire le nuove regole del gioco, è attivo, e il gruppo pro-indipendentista sono in difficoltà. È la prima volta in 5 anni che i gruppi pro-indipendentisti sono in difficoltà. Questo è stato veramente una mossa veramente intelligente per parte del governo spagnolo. Perché allora cominciano tutti, io sto sentendo al mio collega David Enterria, è veramente quello che spiega, veramente pieno di contraddizioni, e queste contraddizioni vengono messe di rilievo basicamente per questa mossa di Rajoy. E questa è una cosa che veramente è la novità di questi giorni qua.
Perché se gli indipendentisti accettano le elezioni, in qualche modo riconoscono l'autorità di Madrid, se non le accettano rischiano l'isolamento all'interno del Parlamento. È un po' questa la polpetta avvelenata.
Questo è la polpetta avvelenata. Poi c'è anche un'altra questione che è molto importante. Il fatto di votare con tutte le garanzie, e il fatto di voler contare i voti. Allora in questo momento qua gli indipendentisti sono un po' innervositi, perché questo poteva essere perfettamente la loro mossa, poteva essere stato il presidente del governo, il signor Puigdemont, di convocare queste elezioni, era pronto a farlo, poi ha deciso di non farlo, e Rajoy ha fatto un intervento che sa assolutamente 54 giorni, che sono i giorni in cui legalmente deve trascorrere prima di sostenere un'elezione. Allora questo veramente è stata una cosa molto molto non aspettata, assolutamente una mossa assolutamente novedosa, e che mette a tutti, cioè cambia completamente le regole del gioco.
David Derria, il vicepresidente Oriol Junqueras ha detto dovranno essere prese decisioni difficili nei prossimi giorni, che non sempre saranno facili da capire. Qualcuno ha interpretato queste parole così: ci stiamo orientando a partecipare a queste elezioni, sappiamo che molti di voi non capiranno questa nostra decisione. È un'interpretazione corretta?
Non lo so, vediamo cosa succede oggi. Volevo però rispondere a questa affermazione che è stata fatta, che il fatto che indipendentisti siamo nervosi per il fatto che ci sono urne. Questo è completamente ridicolo. Da 7 anni stiamo chiedendo un referendum di indipendenza, da 7 anni stiamo provando a negoziare, si sono presentate 18 volte al Congresso spagnolo proposte per trovare una soluzione che passi per ascoltare il popolo catalano e votare un referendum di indipendenza. Dire adesso che gli indipendentisti sono nervosi per il fatto che abbiamo elezioni è ridicolo. Storicamente in Catalogna da sempre i partiti nazionalisti hanno vinto con maggioranza assoluta, la somma dei deputati è sempre stata maggioritaria storicamente, la somma di tutti i partiti indipendentisti. Questo non cambierà, al contrario, in questo momento abbiamo visto che non c'è, l'intento di intervento dell'annullazione dell'autogoverno catalano, questa molta gente che pensava nella possibilità di riformare la Spagna per poter avere più poteri, questa gente si è reso conto che questa situazione è completamente impossibile, siamo al contrario, siamo indietro. Quello che ha detto il vicepresidente catalano, vediamo cosa succede nei prossimi giorni, ma parlare che adesso i indipendentisti hanno paura delle urne è completamente ridicolo, perché la nostra lotta da moltissimi anni è mettere le urne e contarci, e non ci hanno lasciato
in un quadro che però non era quello costituzionale secondo Madrid. Adesso non vogliamo rifare il dibattito sui referendum passati, abbiamo già detto molte volte che questo scontro che si è prodotto è probabilmente responsabilità da condividere da più parti, un appello catalano non sufficientemente ascoltato con Madrid. Adesso però non possiamo rifare questo dibattito, noi cambiamo un po' pagina, ci chiediamo se il nostro modello, il modello federalista svizzero, può essere un modello interessante anche per la Spagna. Do il benvenuto a Paolo Dardanelli, buongiorno.
Buongiorno.
Professore associato di politica comparata all'Università del Kent, Inghilterra, autore di libri e studi sul federalismo in Svizzera, ha studiato lungo il nostro modello elvetico, ha abitato anche in Svizzera, ha vissuto anche in Spagna. Allora, lei è stato coinvolto dalle autorità di Madrid, ha parlato davanti alla Commissione Costituzionale del Senato spagnolo non più di un mese fa e ha illustrato i possibili vantaggi del modello federalista elvetico per la Spagna.
Sì.
Che cosa è emerso da questo suo resoconto?
D'altronde diciamo che chiaramente i sistemi sono molto diversi, quindi è sempre difficile trasferirli in maniera completa. C'è stato molto interesse nel funzionamento del federalismo svizzero, c'è ammirazione per la Svizzera. E io in particolare ho illustrato il sistema di perequazione, che mi sembra possa essere un modello interessante se pensiamo ad una possibile riforma del sistema spagnolo.
Quindi nel dettaglio che cosa si tratterebbe di fare?
Ma si tratterebbe di riformare il sistema di trasferimento fra le regioni che esiste in Spagna al momento, che funziona in maniera non soddisfacente, in particolare ha degli effetti perversi attraverso i quali regioni che hanno una capacità fiscale molto minore di altre si trovano alla fine del processo con una capacità fiscale superiore, e questo è un elemento che ha contribuito alla radicalizzazione in Catalogna, che invece essendo una regione più ricca contribuisce molto di più al sistema. Poi ci sono anche due regioni che hanno un sistema particolare che non contribuiscono a questo sistema comune, quindi è un sistema che ha diversi punti negativi che, come dicevo, ha contribuito a produrre questa situazione. Quindi una riforma del sistema che possa anche guardare al sistema svizzero, che è stato riformato con successo qualche anno fa, mi sembra auspicabile.
Controindicazioni di questo modello svizzero applicato alla Spagna, che evidentemente non ha la stessa geografia, anche ripartizione demografica?
Certo, ma il problema principale, da un lato appunto c'è questa situazione di queste due regioni che hanno questo sistema speciale per ragioni storiche, che chiaramente sono molto gelose di questo sistema. Il problema più generale è che chiaramente ci sono delle disparità in termini di capacità fiscale in Spagna più elevate che in Svizzera. In Svizzera i cantoni a capacità fiscale debole sono piccoli in generale, per cui in Spagna questo invece non si verifica, hai regioni come l'Estremadura, l'Andalusia che sono molto grandi, e quindi c'è quell'aspetto da tenere a mente. Ciò nonostante i principi e i meccanismi del sistema svizzero secondo me si potrebbero si potrebbero studiare e si potrebbero adattare al sistema spagnolo.
Lei ieri mi diceva questo, diciamo, ragionamento, perlomeno questa discussione, permetterebbe di riportare il dibattito più su questioni concrete che non identitarie, e quindi, insomma, questione di soldi, più facile trovare il compromesso.
Sì, secondo me questa, diciamo, è la linea diciamo, fondamentale, nel senso che chiaramente adesso c'è una contrapposizione frontale, c'è questo appello, diciamo, emotivo a questioni di identità, a questioni di, no, principio di confronto fra principi, da un lato la legalità costituzionale, dall'altro il principio di democrazia, di libertà, e quindi è difficile trovare un compromesso. Su questioni invece di compartecipazione delle risorse, benché non siano mai facili, ma secondo me c'è più possibilità di un compromesso, e quindi, diciamo, io guarderei, insomma, a quell'aspetto lì, che, come dico, è un aspetto che ha contribuito, un aspetto importante, nel senso che la Catalogna ne ha sempre fatto un elemento importante, diciamo, del suo malcontento, e quindi mi sembra che ci sia la possibilità di lavorare, no, su quell'aspetto lì, per cercare di trovare un compromesso.
Da accademico ad accademico, Steven Forti, cosa pensa di quanto appena sentito, sapendo che per adesso solo i Paesi Baschi, se non erro, hanno una forma di autonomia fiscale?
Sì, insieme alla Navarra, certo. Ma io sono d'accordo con la proposta, diciamo, e con anche i buoni auguri al riguardo, no? Che sono stato appena detto, e credo che ci vorrà del tempo in ogni caso, cioè qui bisogna far sbollire davvero gli animi, vediamo se ciò è possibile. Ci sono molte persone ipermobilitate, ci sono molte persone che hanno già sconnesso dalla Spagna, il che significa che bisogna in qualche maniera essere capaci, da parte del governo spagnolo, da parte della società spagnola, di creare una narrazione vincente verso queste persone, o almeno per riguadagnare parte di queste persone. E quindi un dibattito su una possibile riforma federale della Costituzione è sicuramente imprescindibile. Quello che mi domando è se sarà sufficiente. In ambito catalano, sicuramente, in ogni caso, una maggiore autonomia fiscale sarebbe accolta dalla maggior parte della popolazione in modo positivo, però ribadisco, ci vuole la capacità di creare una narrazione e un nuovo progetto di paese per una Spagna che è molto eterogenea e che sta vivendo una crisi multilivello veramente profonda, la crisi del sistema, in fin dei conti, che è nato dalla transizione dalla dittatura franchista alla democrazia alla fine degli anni 70. Quindi bisogna creare una nuova narrazione, un nuovo progetto di paese, a partire anche da una discussione di questioni pratiche che aiutino a ritrovare una certa serenità, sganciandole da questioni che sono magari più identitarie.
David Denterria, questo invito non conviene? Lei, insomma, rappresentante di un'associazione indipendentista in Svizzera, conosce il nostro sistema, conosce i suoi benefici. Questo invito che viene fatto, insomma, di ricondurre la discussione all'interno di un discorso unitario, ma magari con delle concessioni più concrete, non potrebbe essere questa una chiave?
Il problema in teoria sì, ma la realtà è molto diversa, perché questi intenti sono stati fatti già, vengono fatti già da molti anni. In realtà questo processo indipendentista ha cresciuto di forma molto veloce dopo il 2006, quando abbiamo approvato un nuovo statuto d'autonomia, dove c'erano elementi dove si provava di almeno garantire un livello minimo di investimento dello Stato spagnolo in Catalogna. Questo non è stato rimosso dal Tribunale Costituzionale, anche come la definizione del paese come una nazione, come l'uso della lingua catalana. Ci sono cose molto importanti che sono state rimosse dal Tribunale Costituzionale spagnolo l'anno 2009-2010, e questo ha fatto che molta gente che storicamente in Catalogna erano federalisti sono passati immediatamente al campo indipendentista. Io sono indipendentista da 30 anni, ma c'è molta gente, la maggioranza di questo paese storicamente è stato più confederale, pro-federale, ma si sono reso conto che era impossibile. Il problema è che non c'è stata nessuna proposta dalla Spagna in questo senso, al contrario. Il presidente Mas, presidente catalano, anteriore presidente catalano, ha provato di arrivare a questo accordo fiscale con la Spagna l'anno 2012, hanno detto di no.
Un ricorso di Rajoy
Ma il problema è che non è Rajoy, non è il Partito Popolare da solo in questa posizione, sono il 70% dei partiti spagnoli rappresentati a Madrid sono in questa situazione, non lasciare nessuna possibilità di accordo fiscale. La Catalogna rappresenta il 16% della popolazione dello Stato spagnolo e anche il 20% del prodotto PIL. Brutto.
Certo. Volevo...
E poi l'investimento pubblico è per sotto il 10%. Abbiamo una situazione incredibile. Nel caso svizzero, Zurigo, il cantone che forse che meno favorizzato del fatto di condividere il suo sforzo fiscale con il resto, perde 1% del PIB. La Catalogna perde ogni anno 8% del PIB.
Certo, il sistema perequativo svizzero è basato anche su questo famoso obiettivo dell'85%.
Ma siamo lontanissimi
pro capite. Io volevo coinvolgere ancora in chiusura brevemente Fernando Guirao. C'è questo clima, insomma, anche di reciproca sfiducia, no? Sta emergendo però una figura nuova. Io volevo chiederle che cosa pensava di Soraya Sáenz de Santa María, questa vicepresidente del governo spagnolo che è delegata adesso a governare la Catalogna. Si parla di lei come dell'astro nascente, possibile, probabile sostituta di Rajoy. Ha lei la forza, la volontà, secondo lei, di invertire questa narrativa e di riportare la discussione su binari più, insomma, diversi?
Non ho assolutamente nessuna idea, sinceramente. Credo che sia la sottopresidente ha un enorme potere. Credo che non sia conveniente donargli tanto potere a una persona come lei, perché lei ha troppo potere già al governo spagnolo. In più c'ha tutto questo affare catalano. Sinceramente non so esattamente quello che pensa fare, però se mi permette vorrei fare una referenza.
Brevemente.
Sì, molto brevemente. Ci sono problemi concreti e ci sono problemi di identità.
Sì.
Allora, problemi concreti, tutti hanno parlato di come risolvere questi problemi concreti, perfetto, però c'è il problema di identità. Allora, il problema di identità, questo non si può risolvere se non siamo capaci di dividere il problema in due, quello che sono i diritti di cittadinanza e quello che è la nazionalità.
Certo.
Non so perché noi non possiamo essere cittadini spagnoli con tutti i diritti europei che vengono legati e poi nazionali i catalani. Se Spagna trovasse il modo in cui possa distinguere, dividere una cosa che è la cittadinanza, i diritti di cittadinanza, un'altra cosa che è l'identità, la nazionalità, se questo si potesse fare, che non sarebbe, non dovrebbe comportare tanti problemi, a meno problemi, diciamo, concreti, pratici, cioè problemi ideologici, questo è importantissimo. Se possiamo fare questo, cittadino spagnolo però nazionale catalano, una parte del problema identitario sarebbe veramente risolto.
Eliminato. Noi siamo purtroppo giunti al termine di questa nostra trasmissione, in cui abbiamo affrontato ancora il problema della Catalogna e probabilmente non sarà l'ultima volta che ne parleremo. Ringrazio tutti i nostri ospiti. Do appuntamento a domani per una nuova puntata di Modem.